Paleomedit, un mare di grotte. Progetto a cura di Tetide APS.
Biospeleologia del Mediterraneo. Due secoli fa, la scoperta di un coleottero cieco con zampe allungate e una morfologia insolita ha posto una pietra miliare nella nostra percezione della vita sotterranea. Fino a quel momento, infatti, si ignorava che nel sottosuolo fosse possibile qualsiasi forma di vita. Questa scoperta e la descrizione scientifica del coleottero dal collo sottile,
Leptodirus ochembarti,
nel 1832, ha dato vita a una nuova disciplina biologica, la biospeleologia, la biologia degli habitat sotterranei. Dalla famosa grotta turistica Postojnska Jama in Slovenia, dove è stato rinvenuto per la prima volta, l'ondata di scoperte di animali specifici del sottosuolo ha iniziato a diffondersi. Dapprima si è estesa al Carso Dinarico dei Balcani occidentali,
per poi trasferirsi in altre zone montuose d'Europa.
Nella seconda parte del XIX secolo, su tutte le catene montuose europee, tra cui Pirenei, Giura,
Rodopi,
erano già state realizzate le prime scoperte di una fauna specifica adattatasi alla vita nelle grotte. In tutto il mondo, gli animali sotterranei condividono caratteristiche simili. Sono privi di occhi e pigmenti e hanno antenne e appendici allungate. I cambiamenti morfologici, spesso definiti troglomorfie, si sono probabilmente sviluppati come risposta adattiva ai vincoli ecologici degli habitat sotterranei. Tuttavia, non sono solo le grotte a ospitare questi animali specializzati, noti anche come
troglobi
o stigobionti, legati rispettivamente agli habitat terrestri e acquatici. Sono conosciuti in una varietà di habitat sotterranei poco profondi, pieni d'aria e d'acqua, comprese le sorgenti di infiltrazione, l'epicarso, la zona iporeica, i pendii detritici, il suolo. L'unica cosa che separa le grotte da altri tipi di habitat sotterranei sono le loro dimensioni, che ci permettono di entrare. Diversi habitat sotterranei condividono le stesse caratteristiche. La prima e probabilmente più evidente differenza rispetto agli habitat di superficie è l'assenza di luce. Per questo motivo, nessuna pianta può sopravvivere nel mondo sotterraneo. Non essendoci fotosintesi, la disponibilità di nutrienti è ridotta. Gli habitat sotterranei dipendono completamente dalle sostanze nutritive provenienti dalla superficie, che penetrano con fiumi che sprofondano, gocce d'acqua o visitatori occasionali, pipistrelli, grilli. Sia la temperatura che l'umidità tendono a essere costanti, con un'umidità mantenuta a livello elevato. Di conseguenza, gli effetti combinati delle caratteristiche dell'habitat precedentemente menzionate si riassumono in cambiamenti morfologici notevoli negli animali sotterranei. Negli ultimi due secoli è stata pubblicata un'ampia mole di dati, contenenti informazioni sull'inventario delle specie e sulla distribuzione dei
troglobi.
L'inclusione di pubblicazioni con posizioni accuratamente definite di siti sotterranei in database ben gestiti, in combinazione con l'uso di risorse computazionali, ha rivelato i modelli spaziali presenti nella fauna sotterranea europea. A causa della caratteristica principale del dominio sotterraneo, la sua invisibilità, i modelli sono diventati noti molto più tardi rispetto ai modelli di biodiversità di superficie. Una volta stabiliti, hanno permesso di definire ipotesi e di testare i possibili meccanismi e processi alla base di questi schemi. Rispetto agli altri continenti, l'Europa presenta la fauna sotterranea più ricca. Più della metà degli hotspot globali di biodiversità sotterranea, definiti da
25 troglobi ostigobionti,
si trovano in Europa. Si può facilmente attribuire questa discrepanza alla tradizione relativamente lunga della ricerca sotterranea in Europa. Tuttavia, sembra che per alcuni gruppi, coleotteri sotterranei, anfipodi, codoni, nonostante gli sforzi di ricerca in altri continenti, l'Europa rimane il continente più ricco. Lo schema rimane invariato anche per il fatto che le nuove specie, o addirittura i generi, vengono descritti non solo in aree inesplorate, ma anche in aree carsiche ben esplorate e ricche di biodiversità, come le Dinaridi, i Pirenei o le Prealpi italiane. Su scala continentale, la differenza nella ricchezza di specie è notevole. I modelli evidenti dimostrano che il numero di specie sotterranee diminuisce a nord e a sud della cosiddetta dorsale di biodiversità delle medie latitudini, che comprende un sistema di catene montuose del Mediterraneo settentrionale, Pirenei, Alpi e Dinaridi. Queste regioni montuose presentano la più alta concentrazione di hotspot di biodiversità sotterranea al mondo. Le ragioni della creazione della dorsale sono molteplici e sono in gran parte guidate da tre classi di fattori ambientali, racchiusi in energia, eterogeneità e storia. Tra questi vi è un'ampia varietà di fattori, come la temperatura, le precipitazioni, il numero e le dimensioni delle grotte presenti nell'area, la disponibilità e connettività di paesaggi carsici, eventi climatici e paleogeografici storici. Probabilmente uno dei fattori meglio documentati e immaginabili, che hanno ampiamente contribuito ai modelli esistenti, sono le oscillazioni climatiche del Pleistocene, 2,58-0,01 milioni di anni, e l'ultimo massimo glaciale, 21.000 anni fa. Il calo della temperatura e la copertura dei ghiacciai, associata al permafrost, che si estendeva fino alle valli alpine meridionali, decimarono la fauna sotterranea a nord delle Alpi. L'ingrandimento dell'area specifica evidenzia sottopattern che possono differire ampiamente da quelli generali, rivelando l'esistenza di hotspot all'interno degli hotspot. Nel caso del Carso Dinarico, l'analisi della ricchezza di specie dei coleotteri sotterranei e degli anfipodi ha rivelato l'esistenza di due picchi di ricchezza di specie. Uno nella parte settentrionale della regione, che si estende nella Slovenia meridionale, e l'altro a sud, nel sud-est dell'Erzegovina, in Dalmazia e nel Montenegro occidentale. La quota di anfipodi e coleotteri sotterranei nelle Dinaridi è relativamente alta, rispettivamente 23% e 31%, sono i cosiddetti endemismi di un singolo sito. Conosciuti da una sola località sono i veri endemismi a distribuzione ristretta. Speciazione nell'area del carsismo mediterraneo. Un'ampia impronta sulla fauna sotterranea dell'area mediterranea è stata lasciata dagli eventi paleogeografici della più ampia regione mediterranea. L'intera regione ha una storia piuttosto complicata, descritta più dettagliatamente nella sezione Geomorfologia dell'area mediterranea. Per chi non ha familiarità con la storia paleogeografica dell'Europa, è fondamentale capire che storicamente il continente ha funzionato come un gruppo di isole legate alle placche tettoniche. Inoltre, le attuali catene montuose erano all'epoca mari poco profondi con lagune simili a quelle che si trovano ai tropici. A seconda del movimento delle placche tettoniche, le loro interazioni hanno innescato l'innalzamento di catene montuose nel nord del Mediterraneo o la disintegrazione delle terre, dei mari o dei laghi continentali esistenti. Tali eventi sono ben documentati in geologia e geografia, ma possono essere rintracciati anche nelle storie naturali degli animali sotterranei. Alcune delle specie sotterranee più notevoli del Carso Dinarico rappresentano gli unici rappresentanti sotterranei di taxa marini, d'acqua dolce o d'acqua dolce storicamente diffusi. Gli unici rappresentanti sotterranei di policheti e cnidari, prevalentemente marini, il serpulide cavernicolo Marifugia cavatica e la cnidaria cavernicola Belcovria enigmatica. Le uniche vongole sotterranee conosciute, tre specie di Congeria strettamente imparentate, Congeria cusceri, Congeria ialzici e Congeria mulaomerovici, i cui parenti erano diffusi nelle acque dolci di superficie durante il Miocene. 23,03 5,33 milioni di anni. L'unica spugna sotterranea al mondo, Eunapius subterraneus, è il principale predatore delle grotte dinariche e l'unico vero vertebrato sotterraneo in Europa, il proteo, pesce umano o olmo, Proteus anguinus. Le storie naturali di questi taxa unici, comprese le loro distribuzioni e i loro habitat, sono state ampiamente influenzate dai cambiamenti paleografici nell'area del Mediterraneo. Entrambi i taxa, terrestri e acquatici sotterranei, sono stati in gran parte colpiti dal disseccamento del Mar Mediterraneo durante la crisi di salinità del Messiniano, CSM, 5,96-5,33 milioni di anni, innescata dalla chiusura dello stretto di Gibilterra. Il collegamento temporale tra le masse terrestri europee e africane ha permesso lo scambio di alcuni elementi faunistici, tra cui alcuni diplopodi sotterranei e
coleotteri trechini,
oggi presenti in Nord Africa e nei Pirenei. Presumibilmente, la CSM ha innescato la proliferazione di alcuni dei generi sotterranei terrestri più ricchi di specie, tra cui il genere di coleotteri Duvalius, il genere di
Collemboli,
Vero e Fiella, Eteromurus. Per quanto riguarda la fauna sotterranea acquatica, il disseccamento del mare Adriatico ha permesso ad almeno due gruppi di crostacei anfipodi, genere Nifargus, e isopodi, genere Monolistra, di disperdersi al di là della barriera altrimenti impermeabile, il mare. La maggior parte delle vie di dispersione conduceva dalle Dinaridi agli Appennini, tuttavia si sono verificati anche eventi inversi. Un'impronta di questi eventi può essere notata anche nelle preferenze ecologiche di specie sorelle di crostacei transadriatici, strettamente imparentate, distribuite sulle sponde opposte del mare Adriatico, che persistono o tollerano bene le acque salmastre. Inoltre, i cicli di regressione e trasgressione hanno provocato la formazione di particolari tipi di grotte, le cosiddette grotte anchialine. Tali grotte si trovano in tutto il Mediterraneo. Sono caratterizzate dall'esistenza di clini di salinità, causati dall'ingresso di acqua dolce in ambienti di grotta altrimenti marini, e si distinguono per la loro fauna specializzata e altamente endemica. Sebbene la maggior parte dei modelli e dei processi presentati siano stati collegati alle origini della vita sotterranea attraverso i cambiamenti fisici degli ambienti, questo non è di gran lunga l'unico modo in cui le storie naturali degli animali sotterranei sono influenzate. Gran parte di questi taxa altamente specializzati si sono originati attraverso i processi di speciazione ecologica, che implicano l'uso differenziato delle risorse ambientali, i cambiamenti di comportamento legati all'evitamento dei predatori, Alcuni dei casi probabilmente più dimostrativi di speciazione ecologica nelle grotte sono le comunità ricche di specie strettamente imparentate tra loro di anfipodi sotterranei del genere Nifargus o di coleotteri filtratori altamente specializzati, i cosiddetti coleotteri igropetrici. Purtroppo, a causa della ripetitiva semplificazione storica degli habitat sotterranei, l'aspetto ecologico della speciazione nel dominio sotterraneo è stato trascurato per anni. Tuttavia, con l'aumento della consapevolezza che i processi che operano nel dominio sotterraneo sono identici a quelli che operano negli habitat di superficie, stiamo ponendo le basi per le sfide future e lo sviluppo di studi ecologici nel dominio sotterraneo.